University of Cambridge International Examinations. Pre-U Italian, Principal Course, 9783, Paper 2, May-June 2012. Part 2, Listening Comprehension. You are advised to spend 1 hour on this section. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment.
Brano d'ascolto 1. Intervista con Wanda Ferragamo.
Lo stilista Salvatore Ferragamo ha dedicato la sua autobiografia, scritta nel 1957, alla moglie Wanda, che aveva cercato in tutto il mondo e trovato nel suo villaggio nativo. Il 9 novembre del 1940 si sono sposati a Napoli. 20 anni di matrimonio felice, 6 figli e poi la tragedia. Salvatore Ferragamo muore il 7 agosto 1960. Ora, a Firenze, la signora Wanda resta sola con quell'azienda già tanto famosa nel mondo da portare avanti. Signora Ferragamo, sono passati più di 50 anni dal suo ingresso in azienda. Cosa ricorda di quei giorni lontani?
Faccio fatica a pensare che sono passati 50 anni. Sembra ieri che eravamo insieme, felici, ma la sua influenza nella mia vita è stata così forte che ancora oggi per me e per i miei figli, Salvatore è un punto di riferimento continuo. Dopo il grande shock, mi è venuta una grande forza. Ero la custode dei suoi desideri per il futuro dei nostri figli e dell'azienda.
E quali erano le doti principali di suo marito?
Era un uomo di grande carisma e molto altruista.
Il 7 agosto, come ricorderà questi 50 anni alla guida dell'azienda senza suo marito?
Sarò nella nostra casa, a Capri, con mia figlia. Andremo a messa in cattedrale.
Fra le clienti di Salvatore c'erano tante star e tante regine. È mai stata gelosa?
Sempre. Io ero giovane, con la pancia e allattavo. Lui aveva tra le mani i piedi delle donne più belle del mondo.
Oggi lei ha realizzato il sogno di Salvatore?
Sì, perché lui diceva sempre che un giorno una signora sarebbe dovuta uscire dal suo negozio tutta vestita Ferragamo. Ecco, questo total look è stato la nostra missione.
Le dà fastidio vedere in giro tante copie delle mitiche creazioni di suo marito?
No, non ci faccio tanto caso. Lui diceva sempre: «Wanda, lascia stare. Finché gli altri mi copiano, non c'è problema, perché ho già cambiato stile. Sono sempre proiettato in avanti».
Brano d'ascolto 2. Mammo a tempo pieno.
Sentiamo la storia, assai rara, toccante e a tratti anche da fare invidia, di Guido Borrasca, mammo per scelta e per amore.
Quando sei single, la vita sembra ideale. Viaggi, tanti stimoli e così via. Poi ho conosciuto Elena ed è cambiato tutto. Sono istintivo e me la sentivo. Non ci ho pensato due volte. Ho fatto le valigie e l'ho sposata. Poi, nell'ottobre 2010, è nato Christian. Ho rinunciato alla mia carriera, permettendo a Elena di fare la sua, occupandomi del piccolo. Non avendo nonni vicini, che senso aveva continuare a lavorare per pagare qualcun altro per stare con mio figlio. E soprattutto, chi mi avrebbe dato i suoi primi gesti, sorrisi, passi? Christian ha oggi 20 mesi ed è un bimbo sereno, sempre sorridente, sempre felice. Penso di fare un buon lavoro, visto che sta bene. Questa è la più grande soddisfazione.
Guido è un mammo, come lo definiscono forse con ironia i suoi amici, ma felice.
Non me ne vergogno. Anzi, forse sono un privilegiato per poterlo fare. Certo, ogni tanto qualche dubbio mi viene. Solo quando stai con un bimbo 24 ore su 24 ti rendi conto quanto sia impegnativo. Gli do da mangiare, lo vesto, gli cambio i pannolini, lo addormento, gli taglio le unghie, tutto insomma. E se la rinuncia poi è a una serata con gli amici, allora non costa nemmeno tanto. E ora, approfittando delle 3 ore di nido nella mattina, mi sono deciso a frequentare un corso per imparare a montare un mosaico. Per domani vorrei trovare un lavoro che mi consenta di lavorare stando a casa. Così potrei continuare a crescere mio figlio da vicino. Penso che sia questo il guadagno vero. Brano d'ascolto 3. I tagli fanno male alla cultura.
Il patrimonio culturale italiano ha bisogno di sempre più finanziamenti, ma ne ottiene sempre di meno. E nonostante sia aumentato il numero di quelli che approfittano del nostro patrimonio artistico, i nuovi tagli hanno già messo fine alle speranze di rilancio di alcuni tesori nazionali. Secondo Mario Resca, responsabile della Direzione per la valorizzazione del patrimonio culturale, quando sono necessari dei tagli, i beni culturali sono sempre i più vulnerabili. E oggi tagliare risorse ai beni culturali significa compromettere lo sviluppo del nostro paese. Eppure la cultura italiana prospera. I 416 musei e siti archeologici statali hanno fatto registrare un risultato ben superiore alle aspettative, con il 12,2% in più di visitatori e il 10,4% in più di soldi incassati nei primi 6 mesi del 2010. L'obiettivo prefisso era molto più basso. Per fare pubblicità, Resca ha lanciato una nuova provocazione con la proposta di generare fondi portando in tournée per il mondo le famose statue di bronzo di Riace, valorizzando così il patrimonio italiano, facendolo conoscere anche all'estero. Intanto viene rinviato all'autunno l'annunciato Consiglio dei Ministri, dedicato alla cultura, dove verranno chiesti non solo più fondi, ma anche degli aiuti fiscali per i musei, per il cinema e per le varie orchestre regionali.
This is the end of the recorded material.